Ok, allora questo che vedete qui, questa è una A tibetana, alfabeto tibetano, e rappresenta simbolicamente la nostra natura essenziale. Quindi questo ovviamente è un simbolo. E la nostra natura essenziale noi dobbiamo scoprirla. Quindi questa è una A tibetana e vedete che intorno c'ha un tile di 5 colori. Quindi adesso io spiego brevemente, analiticamente, cosa rappresenta. Allora, questa A all'interno del tile rappresenta la nostra natura primordiale di suono, luce e raggi. Quindi noi possiamo connetterci con questo stato, con questa nostra natura, suonando, tanto per incominciare, A. Quindi suoniamo A istantaneamente, cioè vuol dire mentre suoniamo, visualizziamo la A al centro dell'altezza del cuore, al centro della nostra dimensione. Tipicamente questa visualizzazione ovviamente può non essere tanto semplice, perché è un'A tibetana, in genere la si visualizza affacciata all'esterno, e quindi questo vuol dire che non è così agevole. Ma poiché il punto principale è il senso e non è il metodo, prajna e non metodo, noi possiamo semplificare al massimo la visualizzazione, anche perché il punto principale è legato al suono, che ha a che fare con la nostra natura essenziale, la natura del Dharmakaya. Quindi possiamo visualizzare anche una A maiuscola latina affacciata all'esterno, oppure anche un pallino bianco, in questo caso non conta come affacciato. Cioè, questo che può sembrare un punto secondario, invece è molto importante, perché se noi ci cominciamo adesso a preoccupare di come si visualizza, la nostra mente dualistica insegue il metodo. Quando insegue il metodo, noi non possiamo rilassarci nella presenza. Quindi decidete, se non conoscete questo simbolo, anche una A latina o anche una piccola sfera bianca. Ok, quindi suoniamo la A e istantaneamente visualizziamo la A al centro della nostra dimensione. Questa A è bianca ed è luminosa, quindi sparge luce in tutte le direzioni. Suono, luce, e poi i raggi con anche raggi di luce dei diversi colori, che rappresentano simbolicamente i 5 elementi, quindi i 5 tile, che sono le sfere concentriche intorno a cui c'è appunto la A. Questi rappresentano i 5 elementi: spazio, fuoco, terra, aria, acqua, che secondo la cosmologia tibetana in generale sono i 5 elementi di cui è composto non solo il nostro corpo fisico, ma tutto ciò che esiste. Quindi noi contemporaneamente ci stiamo connettendo alla nostra natura essenziale, rappresentata dall'A, che però anche ha una potenzialità di manifestazione attraverso la luce e i raggi. Che vuol dire una potenzialità di manifestazione? Questo l'abbiamo detto usando magari diverse parole, ma in tutti i modi finora, no? Quando noi realizziamo il contatto con lo stato di Prajna Paramita nell'insegnamento Sutra, si spiega, per lo più, non sempre, ma in generale si spiega, che scopriamo la nostra natura vuota. Ora, il principio dell'insegnamento tantrico e dell'insegnamento zoceno è che questa natura vuota non è un nulla. È vuota, ma non è un nulla. Vuota vuol dire che noi scopriamo che è priva di qualcosa che può essere detto, spiegato e assimilato a livello razionale a qualcosa di concreto. Però manifesta spontaneamente qualcosa. In questo caso la sua potenzialità è di luce e raggi. La parola, anche queste parole, suono, luce e raggi, hanno un significato simbolico. In parte lo spieghiamo dopo. Ok, questo è quindi il simbolo della nostra natura. Quando noi suoniamo questo simbolo, ci connettiamo con la nostra natura primordiale. Ed è lo stesso stato essenziale che ieri abbiamo anche spiegato come assimilabile allo stato del Guru Yoga, vi ricordate? Cioè lo stato che un maestro qualificato trasmette al discepolo attraverso un processo semplicissimo, quello della trasmissione. Ok, quindi noi suoniamo la A tutti insieme e la visualizziamo simultaneamente. Dopo che abbiamo suonato, mentre suoniamo, noi facciamo uno sforzo di visualizzazione. Cioè, nel senso che qualsiasi visualizzazione, anche la più semplice, richiede uno sforzo della mente, no? In questo caso dobbiamo quantomeno pensare a un pallino bianco e poi la sfera in cui è iscritta, composta dai 5 tile concentrici. Ok, però dopo che abbiamo suonato, apriamo gli occhi e restiamo presenti. Che vuol dire restiamo presenti? Grosso modo quello che abbiamo detto ieri. Cioè, ci connettiamo attraverso questa semplice pratica alla nostra natura essenziale. E dopo non facciamo più niente. Che vuol dire non fare niente? Che vuol dire stare con gli occhi aperti e non fare niente? Vuol dire essere presenti. Quindi se ci sono dei pensieri, li notiamo e non li seguiamo. Se non ci sono, ci rilassiamo. Ci rilassiamo nella presenza. Rilassarsi vuol dire non seguire i pensieri e non bloccare i pensieri e non cercare niente. Non cercare però non è che vuol dire addormentarsi. Vuol dire essere presenti a quello che possiamo percepire o sentire. Ok? Allora, questa è la bianca. Ripeto, fate nel modo per voi più semplice. Modo per voi più semplice vuol dire che non dovete essere preoccupati. Preoccupati intendo dire preoccupati di non visualizzare bene, ok? Ok, allora iniziamo. Ok, allora volevo leggere con voi e spiegare i sei versi del Vajra. Si tratta di un testo assai antico dell'insegnamento Dzogchen, che si fa risalire circa il IX secolo d.C. a Vajrayana, e che è un testo intanto di soli sei versi ed essenziale, quindi per certi aspetti criptico, che però contiene, come spesso avviene per i tantra dello Dzogchen, in poche parole, l'essenza dell'insegnamento. Ora, questi sei versi in genere, quando si spiegano, si dividono in tre parti, cioè i primi due versi riguardano la base, il terzo e il quarto la via e il quinto e il sesto il frutto. Cosa vuol dire la base, la via e il frutto? Qualsiasi insegnamento, quindi anche l'insegnamento sutra e l'insegnamento tantrico, contiene una spiegazione della base, una spiegazione della via e una spiegazione del frutto. La base è anche in qualche modo collegata al punto di vista, cioè base vuol dire qual è il modo in cui viene spiegata la nostra condizione, sin dall'inizio, la nostra condizione di esseri umani. Per esempio, la base nell'insegnamento sutra è il principio per il quale noi viviamo completamente nel samsara, siamo schiavi del samsara e di tutte le passioni condizionanti, e poi attraverso una serie di pratiche graduali, a poco alla volta ci liberiamo dagli oscuramenti, ci liberiamo dalle impurità e infine possiamo scoprire la nostra natura vuota, che è lo stato di prajna paramita. Ok, questo è un modo molto sintetico di spiegare, questa è la base. Cioè, la base è anche il punto di partenza, è anche la comprensione di come viene spiegato l'insegnamento e la nostra natura. La base nell'insegnamento tantrico, come abbiamo già detto più volte, è che la nostra natura è la natura del Vajra. Vajra vuol dire perfetto, indistruttibile. Cioè, sin dall'inizio noi abbiamo questa natura perfetta, però dobbiamo trasformare le passioni nelle saggezze originarie pure, perché tipicamente noi siamo condizionati dagli attaccamenti e così via. Ok, questo è un modo di spiegare la base, cioè la condizione dell'essere umano nel momento in cui si affaccia a un insegnamento. Nell'insegnamento Dzogchen la base è spiegata in modo completamente diverso, cioè sin dall'inizio noi abbiamo la nostra natura perfetta e pura, e non c'è bisogno di diciamo dover applicare particolari metodi per scoprirla. Direttamente possiamo scoprirla e poi dimorare in essa. Questo è un modo sintetico, poi lo approfondiamo un po', di spiegare la base. La via cos'è? La via è il cammino che deve condurre al frutto. Il frutto è la nostra realizzazione, però il modo di concepire il frutto e la via è diversa a seconda dell'insegnamento e a seconda del punto di vista. Questo l'abbiamo già detto più volte. Cioè, se io parto dal presupposto che non conosco la mia natura profonda, non posso lavorare con la mia natura profonda perché non la conosco. Quindi devo prima eliminare gli impedimenti per poi conoscerla. Quindi la via consisterà in pratiche che mi permettono di purificare, incommensurabili, meditazione analitica, sto parlando del sutra, e così via. Quindi la via è in che modo io devo praticare, in che modo devo effettivamente intendere il cammino spirituale per realizzare il frutto, cioè come è intesa, come è concepita, come viene spiegata questa realizzazione. Questo è il frutto. Quindi, di base, è caso di dire, ogni insegnamento avrà un modo di spiegare la base, la via e il frutto. Allora, vediamo come viene qui individuato il principio della base. La natura delle diverse cose non è duale, ma ciascuna nel suo stato è al di là dei limiti della mente. Quindi ripeto, la natura delle diverse cose non è duale. Che cosa vuol dire questo? La natura delle cose, la natura vuol dire l'aspetto essenziale, l'aspetto intrinseco di tutte le cose che si manifestano, a cominciare da noi stessi come persone, è non duale. Cosa vuol dire duale? Non duale è un termine che noi possiamo spiegare, la dualità la possiamo facilmente spiegare proprio tornando al principio di base dell'insegnamento sutra. Per esempio, noi possiamo dire, possiamo richiamare il principio della verità relativa e della verità assoluta dell'insegnamento sutra. Quindi, la verità relativa è che tutto ciò che si manifesta, tutti i fenomeni sono impermanenti. Cioè sono relativi, non c'è niente che ha un sé, non c'è niente che duri eternamente, sia a livello degli oggetti sensibili, cioè quello che io posso toccare, ma anche quello che io posso vedere, cioè tutti gli oggetti esterni con cui io entro in contatto attraverso i sensi. Solo che fenomeno nell'insegnamento buddista, anche le emozioni e i pensieri sono fenomeni nell'insegnamento buddista. Tutti i fenomeni sono impermanenti, anche tutti i pensieri sono impermanenti. Cioè allora tutto ciò con cui io posso entrare in contatto è relativo. Relativo vuol dire è impermanente. Questa è la verità relativa. E la verità assoluta è che invece se io purifico il relativo, alla fine posso scoprire l'essenza che è la natura vuota. Quindi vedete, questo vuol dire che c'è un relativo e c'è un assoluto. C'è qualcosa anche che può, di cui noi possiamo modificare la condizione, rendendola da relativa assoluta, cioè da impura impura. Ora, qui invece si dice la natura delle diverse cose non è duale. Vi leggo alcune righe dal testo di Shogyam Kangmyoku. Si possono avere infiniti tipi di esperienze della pratica, ma se restano legate al giudizio della mente, non portano verso la conoscenza. Solo quando si scopre che in tutte le esperienze c'è un'unica presenza, si comprende la natura al di là del dualismo. Facciamo degli esempi concreti. Anche questi in realtà sono collegati a quello che abbiamo detto ieri. Per esempio, io sono presente e sono presente al fatto che stamattina ho mal di testa. Non è vero, è un esempio. Ok, questa è un'esperienza. È positiva o negativa? Beh, è un'esperienza che in linea di massima, cioè a livello del nostro linguaggio dualistico, è un'esperienza negativa, perché se io soffro, questo va male, no? Ok, quindi io inizio a praticare con questo mal di testa. Osservo che ho mal di testa. Va bene, però posso anche osservare che sono contento. Cioè sto in una condizione perfetta, nel senso piacevole, solanas, siamo qui tranquilli, non stiamo lavorando, il tempo è bello, e subito diciamo, io posso dire, ma questa è una condizione invece bella, una condizione piacevole. Questo è quello che tipicamente io posso associare al piacere, mentre il mal di testa io posso associarlo al non piacere. Ma nel momento in cui io sono presente al fatto che ho mal di testa, o nel momento in cui io sono presente al fatto che provo il piacere di stare qui con voi. Ma se io sono presente a queste due esperienze sono due esperienze che quando io le descrivo sono dualistiche, no? Perché per una io associo un sentimento positivo, per un'altra io associo un sentimento negativo. Cioè sono due cose diverse, no? La mente dualistica discrimina bello, brutto, etico, non etico, giusto, sbagliato, ma dal punto di vista di me che adesso io sono nella mia presenza, la qualità della presenza non cambia, è sempre la stessa indipendentemente dalle esperienze. Cioè, io posso essere presente al fatto che ho mal di testa, al 100%, posso essere presente al fatto che provo il piacere dei raggi del sole sulla mia fronte quando vado a mare. Ok, io non posso dire che sono la stessa cosa queste due esperienze. Cioè sono diverse perché una è bella e una è brutta. Allo stesso modo, se io assaggio del prosciutto molto buono, quello ha un sapore diverso che se assaggio un prosciutto di qualità diversa e così via. Però se io sono nella mia condizione reale, c'è qualcosa che è uguale in queste due esperienze. Cos'è questo qualcosa che è uguale? La presenza, o meglio, la qualità della presenza. Questo è legato poi a una scoperta, però intanto viene, vedete, viene affermato sin dall'inizio. C'è qualcosa che resta uguale indipendentemente dalle esperienze che io faccio? È la presenza. Ovviamente questa richiede un'esperienza diretta. L'esperienza diretta però può essere, come dire, questa cosa però può anche essere spiegata in modo molto accessibile. Quindi è chiaro, mentre io spiego, vi invito non a parlare, ma a osservarvi dentro. Se è mai capitato, e in genere è capitato a tutti, anche se a volte magari in modo inconsapevole, di scoprire questa qualità indipendente dalle esperienze. C'è qualcosa che è indipendente dalle esperienze, indipendente dalla moltitudine delle esperienze, dalla moltitudine degli oggetti. Solo quando si scopre che in tutte le esperienze c'è un'unica presenza, si comprende la natura al di là del dualismo. Qui anche viene reintrodotto il principio dello specchio. Come in uno specchio appaiono diversi riflessi a seconda delle cause secondarie, la condizione reale dell'esistenza appare in diversi aspetti puri impuri, ma la sua natura non cambia, per questo si dice che è non duale. La nostra natura essenziale, nell'insegnamento Dzogchen, spesso viene spiegata come la natura dello specchio. Quindi qual è la caratteristica dello specchio? La caratteristica dello specchio è che riflette qualsiasi cosa gli metti davanti. Lo specchio rappresenta la nostra natura essenziale. I riflessi, che sono appunto i riflessi che si manifestano quando metto degli oggetti davanti allo specchio, invece sono la moltitudine dei riflessi. Però se ci mettiamo dal punto di vista dello specchio, lui svolge la sua potenzialità indipendentemente da se gli mettiamo davanti un oggetto bello, brutto, piacevole, spiacevole. Cioè, in poche parole, la presenza dello specchio è neutra. Questo è un esempio molto evidente di quello che stiamo dicendo. Quindi rileggiamo. La natura delle diverse cose non è duale. Quindi qui non viene detto che a livello relativo la natura delle cose non sono duali. A livello relativo le cose sono uguali, altrimenti noi arriveremmo a una visione onichilista o priva di capacità di discriminazione. Cioè io non posso dire che l'acqua che sta qui dentro è uguale alla Ferrarelle se mi si dà un altro bicchiere con un'acqua frizzante. Tutte le cose sono diverse, ma la presenza nella percezione ha una sola qualità, oppure anche viene detto uno stesso sapore. Quindi, per esempio, io posso avere una notizia all'improvviso, particolarmente bella, cioè per esempio che ho vinto alla lotteria. Questo, dopo, se io riesco a mantenere una certa presenza, provo piacere e poi sento, perché ho avuto anche una forma di shock, no? A sapere che ho vinto. Prima che poi mi attacco all'idea, ho vinto, cosa faccio dei soldi? Però questa notizia semplicemente adesso sposta il mio modo di pensare ordinario, come evidente, no? Ho un attimo che nell'insegnamento si chiama un attimo di Edewa. Edewa vuol dire un momento in cui io non riesco a dare un giudizio delle cose belle e brutte, perché anche uno shock è uno shock, no? Poi dopo io realizzo se lo shock è positivo o negativo. Quindi vengo a sapere che ho avuto una forte vincita. Ok, in quell'istante preciso la mia mente dualistica non è ancora entrata nel giudizio, semplicemente sono frastornato, no? Quanto durerà questo? 1 o 2 secondi, magari come quando di notte ci sveglia nostro figlio che piange. Dopo un secondo io dico che rompimento di scatole, questo mi ha svegliato, adesso che devo fare? Ok, però per un attimo io sono presente a questo spostamento, però considero che ho avuto uno shock. Ora immaginiamo che noi siamo presenti nell'istante preciso in cui abbiamo avuto lo shock, prima di cominciare a pensare che devo fare, mi devo alzare, devo dare da mangiare a questo bambino. Questo non è così facile, però è possibile. Oppure adesso pensiamo a un'altra esperienza completamente diversa. Per esempio un terremoto. Io mi sveglio e vedo che trema vedo che trema la casa, io ho uno shock. Attraverso questo shock, per una frazione di secondo, cioè prima di realizzare che è un terremoto e che devo fuggire, in quel preciso momento io non riesco a pensare niente, no? Cioè non riesco a avere delle categorie logiche dualistiche di pensiero, cioè degli schemi mentali di pensiero, quelli che nell'Abhidharma si chiamano le formazioni mentali, samskara, gli schemi di pensiero, bello, brutto, piacevole, spiacevole. Allora, da un certo punto di vista, il pianto di mio figlio, la notizia che ho avuto 13, che ho fatto 13, o dall'altra parte il terremoto, o il fatto che io ricordo molto, parlo di un'esperienza personale, molto semplice, ricordo perfettamente quando 14 anni fa mia sorella mi chiamò per comunicarmi che mia madre era morta, no? Io sapevo che stava male, stava in ospedale. Però lei mi chiama e senza neanche preavviso, diciamo, e dice: senti, guarda che mamma è morta. Io ricordo perfettamente, ebbi una specie di, ebbi un'edewa, uno shock, però per una frazione di secondo, veramente in quel momento tu non sai molto chiaramente dove sei, chi sei e così via, no? È stato di shock. Però mi accorgevo che questo aveva anche una qualità un po' particolare. Durò pochissimo questo. Ma in quel momento certamente non c'era un giudizio positivo o negativo. Semplicemente ero presente nel momento in cui non avevo una categoria logica di pensiero. Questo è un esempio, per intendere che uno può essere presente senza entrare nel giudizio. Ma a livello reale, questa notizia improvvisa, vi ripeto, per il tipo di esperienza che può indurre, non è molto dissimile per quel primo secondo dal fatto di se avessi avuto una notizia positiva o negativa. Però se la persona ha la capacità in quel momento preciso di essere completamente presente, quello è il momento in cui, viene detto, si può scoprire questa natura. Qua come la spiega, quindi? La natura delle cose non è duale, la natura delle diverse cose, dice il testo. Cioè, te lo dice dall'inizio, guarda che le cose sono diverse, guarda che le esperienze sono diverse. Io non sto negando che le esperienze sono diverse, perché se tu te le analizzi sono diverse, ma c'è qualcosa che tiene, c'è qualcosa che è uguale in tutte le esperienze, qualcosa che la coscienza può percepire come unico, o nell'insegnamento si dice che ha lo stesso sapore. Ecco, questa è una, voi capite, questo è un testo. Certo, questo è un testo un po' particolare, no? È un testo scritto da qualcuno che è in quella condizione. Però questa è una spiegazione scritta, è un testo scritto, è un'introduzione scritta. Vi ricordate, anche ieri abbiamo detto, il principio essenziale si può introdurre attraverso la parola scritta orale, o attraverso un simbolo, o in modo diretto attraverso la trasmissione, il contagio positivo diretto di un maestro. Per esempio, l'introduzione attraverso lo specchio, per certi aspetti, ha un vantaggio rispetto all'introduzione orale. Cioè ha il vantaggio, proprio a questo vantaggio, cioè il vantaggio che il simbolo non è immediatamente riconducibile a un ragionamento. Cioè il simbolo è legato a uno shock, per così dire. Cioè il maestro ti mette davanti lo specchio, tu adesso puoi tentare di capire. Lo specchio vuol dire: questa è la tua natura. La tua natura è vuota e può manifestare qualsiasi cosa. Ok, il discepolo può riflettere e può capire questo, però viene un momento in cui non ha ancora capito. Ha solo lo specchio davanti a sé. Il maestro glielo mette davanti e sta fermo così. Il discepolo ha un'introduzione, ma non ha un'introduzione attraverso le parole. Cioè non ha una introduzione attraverso il ragionamento. Allora per forza che un'introduzione attraverso la parola di un testo Dzogchen, per forza che usa il simbolo, il paradosso, o se volete il grottesco, non il grottesco, il non senso, perché ti dà una specie di edewa, cioè ti dà uno shock. Ma a che serve leggere un testo che introduce questo principio adesso per noi? Beh, ha un senso perché se noi abbiamo questa potenzialità dentro di noi, è chiaro che può essere richiamata o da un testo e da delle spiegazioni orali o da un simbolo. Quindi la natura delle diverse cose non è duale. Ma ciascuna nel suo stato è al di là dei limiti della mente. Cioè, cosa è al di là dei limiti della mente? La natura delle cose. La natura non è la natura ordinaria, la natura della mente, cioè l'essenza, potremmo dire con un termine più familiare. L'essenza delle cose è al di là dei limiti della mente. Cioè, quindi qui il testo ci sta dando un altro concetto. Cioè ci dice, guarda, questa natura essenziale, tu in realtà non puoi capirla con la mente. Cioè, quindi cerca di rinunciare a questo sin dall'inizio. Cioè, tu non puoi comprendere questa cosa se non sei in quello stato. Certo, la puoi capire, ora noi possiamo capire. Il capire è come se fosse una specie di riferimento interno che può valere quando uno ha l'esperienza. Cioè, qual è il valore dello studio e qual è il valore della meditazione? Che differenza c'è? Noi attraverso lo studio abbiamo un'idea, però stiamo sempre con la mente duale. Però anche se abbiamo solo un'idea, quando poi abbiamo l'esperienza, l'esperienza si può connettere all'idea. Allora si dice in generale, la cosa principale è l'esperienza diretta. Quando uno ha l'esperienza diretta, comprende quello che ha letto e studiato. Allora a quel punto va a rileggere quello che ha letto e studiato e quello sembra nuovo, come in genere avviene. Forse con te ho parlato di questo, non ricordo bene. Ho parlato con una persona qui presente di questo, per un breve accenno ieri. Cioè, quando si legge in particolare un testo che ha un suo potere intrinseco, per esempio un testo dello Dzogchen, ma anche un testo poetico autentico può fare questo effetto. Tu lo leggi, ti può piacere o ti può evocare qualcosa, però se tu poi fai un'esperienza corrispondente a quello che sta scritto e rileggi quel testo, dici, caspita, adesso ho capito, oppure in realtà mi sembra diverso. Adesso non capisco se è diverso perché sono diverso io, se è quel testo che è scritto a più livelli, o sono vere tutte e due le cose insieme. Però questa è un'esperienza comune che se si leggono dei testi autentici, intendo dire che hanno una stratificazione di conoscenza, ogni volta che uno li legge sembra che sono diversi. Sono diversi anche perché la nostra esperienza è completamente diversa. Ciascuna nel suo stato, cioè quale stato? Lo stato essenziale è al di là dei limiti della mente, quindi qui te lo dice sin dall'inizio. Guarda che noi stiamo parlando di qualcosa che è al di là dei limiti della mente. A livello reale uno potrebbe dire, ma allora che lo leggo a fare? Cioè, se la mente giustamente usa il ragionamento dualistico, cioè la mente non è al di là della mente. E la mente funziona così. Per esempio, la mente lavora di base sul principio di non contraddizione, primo principio di Aristotele, no? Cioè, se una cosa non è bella vuol dire che è brutta. Cioè, tu non mi puoi dire che una cosa è bianca e nera contemporaneamente. Qua si dice che la nostra natura è non duale, cioè al di là di bello e brutto. Cioè, non segue il principio, diciamo, di non contraddizione. Facciamo un esempio di questo. Nella pratica della meditazione, noi diciamo che esiste uno stato calmo ed esiste poi il movimento dei pensieri, vero? Ok. Lo stato calmo è calmo, tipicamente non ci sono pensieri, giusto? Movimento dei pensieri tipicamente è diverso dallo stato calmo, quasi per definizione. Noi possiamo avere dei pensieri. O possiamo non avere nessun pensiero, magari per poco. Sono due cose diverse, siamo d'accordo? Ora, quando si dice che attraverso la pratica uno può scoprire lo stato non duale di Shiné Lanton, cioè di stato calmo e movimento nel linguaggio dello Dzogchen, cosa si intende? Per esempio, che possiamo trovare lo stato calmo nel movimento. Che vuol dire trovare lo stato calmo nel movimento? Allora, anche qui, scusate se io do spesso degli esempi. Allora, ricordo, anzi, non ricordo, ho letto, primo testo che ho letto di Chogyam Nanken Horbu. Lui spiegava questa cosa, per me era assurda, ovviamente assurda perché non è logica, però fece un esempio che mi colpì perché riguardava la stazione ferroviaria di Napoli ed essendo io napoletano la cosa mi colpiva. Cioè, per darvi un'idea di che vuol dire superare il dualismo di vero e falso o di stato calmo e movimento, pensate che state alla stazione ferroviaria di Napoli, ovviamente vale benissimo anche quella di Cagliari, immagino. Cioè, lui voleva dire, c'è un caos pazzesco, cioè movimento. Movimento nell'insegnamento vuol dire movimento di pensieri, movimento di energia. Questo adesso è un movimento esterno, persone. Vi passano davanti persone e anche voi avete 30.000 pensieri, ma a un certo punto, anche se per una frazione di secondo, voi trovate lo stato calmo. Cioè, anche se state nel casino più totale, scusate l'espressione. Un esempio ottimo potrebbe essere andare in discoteca, quello poi è il massimo, no? Per i decibel. Frastuono esterno, magari anche movimento di pensieri, ma per un attimo io mi sento completamente calmo, completamente sereno, senza pensieri, però mi accorgo che c'è il movimento esterno, i treni o i decibel della discoteca. Questa è anche un'esperienza, ecco, che per esempio avviene quando uno ha un Edewa. Quando noi siamo in una condizione di presenza non duale, noi siamo anche nello stato calmo, ma anche se stiamo anche nel movimento. Mi viene da fare un esempio personale, però penso non sia lontano davvero, per dare un'idea simbolica. Consideriamo una persona che sta sul Windsurf. E quindi cavalca, oppure questi che stanno su queste tavole senza neanche, ma in genere è un windsurf, facciamo questa ipotesi. Io tra l'altro, questa è stata un'esperienza visiva per me, ricordo quando ero a Tenerife per la prima volta 8 anni fa, mi venne questo flash. Cioè, c'erano delle onde pazzesche, questo è il movimento, il mare si muoveva in modo totale. Però la superficie d'acqua su cui è una persona sul Windsurf è sempre la stessa. La persona cavalca l'onda, per così dire, quindi noi dobbiamo dire che si sta muovendo, no? Anche a velocità elevata, sopra, sotto, in lungo, in largo, in tutte le direzioni. Però la superficie reale che è su cui poggia il suo Windsurf è sempre la stessa. Ora noi potremmo dire, ma quella persona è ferma? È nello stato calmo o nel movimento? A livello puramente fisico? Beh, tutte e due, perché è ferma nella stessa superficie d'acqua, ma c'è un movimento totale. Io ho fatto questo esempio non perché ovviamente corrisponde, è un'analogia, questa adesso è un'esperienza simbolica. Però magari è un'esperienza reale, che noi contemporaneamente siamo stati in uno stato calmo, pur avendo un sacco di pensieri e di emozioni, ma almeno per qualche secondo, quei pensieri e quelle emozioni non erano un ostacolo. Non è che dovevamo eliminare i pensieri e le emozioni per trovare lo stato calmo. Allora a questo punto lo stato calmo è non duale col movimento, mi capite? A livello puramente intellettuale, eh? Questa è una spiegazione intellettuale e un po' simbolica. Io posso trovarmi nel movimento e contemporaneamente essere nello stato calmo. Io, che vuol dire? Che c'è qualcosa che è indipendente dallo stato calmo e del movimento, che è la mia presenza reale. Questo è un modo di introdurre, di spiegare cos'è questa presenza reale. Ma ciascuna nel suo stato è al di là dei limiti della mente. Ok, questo è il modo in cui in questi ovviamente si possono spiegare in modo molto più analitico, in modo anche molto diverso. Questo è un modo in cui viene introdotto il principio della base, cioè della nostra vera natura. La nostra vera natura è non duale ed è indipendente dalle esperienze. E non è bella o brutta la nostra presenza. Per esempio, quando si dice, questo è sempre un modo simbolico di dire, quando si dice, ok, nel New Age, no? Dice tu per essere presente, prima crea una situazione bella, tipo immagina che stai in riva al mare e si muovono le onde, e poi cerca di essere presente. Ma questo è contro un principio di presenza indipendente dalle esperienze. Cioè non è che io devo cercare un'esperienza positiva e poi essere presente. Io posso essere presente in qualsiasi esperienza, bella e brutta, ma c'è qualcosa che è uguale indipendentemente dalle esperienze. Se io sono presente, c'è qualcosa che è uguale. Un sentire intimo, essenziale, che è uguale. Poi nei testi si dice non ha colore, non ha forma, è al di là delle parole. Quindi noi non ci esercitiamo nel dare delle qualificazioni a questa esperienza. C'è qualcosa che tiene al di là dell'esperienza che è uguale. Ecco, questo è un modo di spiegare. Ok, ma vedo che già siamo arrivati alle 12:33, quindi ci fermiamo e gli altri quattro versi li spieghiamo nel pomeriggio.
Posso fare una domanda?
Sì.
Il senso di estraneità che uno può provare in quel momento è presenza oppure perché sono stati particolari come in totale confusione, una discoteca, eccetera, ci può essere un momento, cioè io ho provato certi momenti dove mi sentivo totalmente estraneo alla situazione. È uno stato di presenza o è uno stato di
Qui
assenza?
in genere si spiega così, tu per sapere se sei presente o no, non devi giudicare. Cioè la presenza non discrimina la qualità in termini positivi e negativi. La presenza è presenza. Per esempio, ieri abbiamo fatto anche l'esempio, no? Noi ci affacciamo qui fuori e vediamo il panorama. Di primo acchito io vedo il panorama. La visione, io sono presente alla visione. Sono anche estraneo alla visione, nel senso che non ci sto mettendo il carico dei miei pensieri. Finalmente un posto bello, eccetera, eccetera. Quindi, per sapere se noi siamo presenti o meno, dovremmo chiederci: ma io sto giudicando
No, un momento
o no? No,
proprio di
io.
giudizio, proprio estraneo e
Nessuno ti
basta.
può dire dall'esterno se tu la qualità della tua presenza in quel momento. Uno può avere delle indicazioni di metodo dall'esterno. Quale indicazione di metodo è questa? In quel momento non c'è giudizio. Cioè ci sei. Per questo io dicevo che la vita a volte ci dà, attraverso degli Edewa, delle situazioni concrete che ci impediscono di formulare un giudizio subito, dopo qualche secondo sì. Se in quel momento preciso, che magari dura 3-4 secondi, c'è il collegamento con la propria natura essenziale, allora possiamo scoprire la nostra vera natura. Chi ci dice se l'abbiamo scoperto? No, nessuno.
Nessuno.
Ok.